24 mattino.
Emergenza polizia municipale. Dopo l'emergenza taxi, anche la polizia municipale fa attendere persone che necessitano.
Spezia fa un giro largo, pasticceria, poi l'aperitivo, hai tempo per arrivare, dai dai.
Chi inizia a ridere? Simone inizia.
No, vabbè, dai. Comunque io sono qua, allora, dalle 5:10 abbiamo avuto l'incidente, stiamo aspettando la polizia municipale. Mi dicono che c'è stato un grosso incidente in corso Sempione, tra l'altro grave, cioè noi non ci siamo fatti niente, quindi siamo tranquilli, infatti, però siamo qua.
Diamo un aggiornamento.
Quel paio d'ore e mezza. Allora, in questo momento sto nell'attesa, mi sono preso un cornetto.
Ah, quindi se lo sei preso il cornetto. No, però aspetta.
Devo fare? Scusa.
Fermati.
Sto qua.
Hai ragione, certo, di che puoi stare lì fermo, far niente, no? Oltre ad ascoltare la radio. Allora, diamo un aggiornamento. Questa mattina vi abbiamo fatto una sorpresa. Io sono Enrico Paglierini, Simone Spezia, e sono al posto di Simone Spezia, al posto proprio fisicamente anche, non solo al microfono in onda. E Simone Spezia invece si trova nel centro di Milano sostanzialmente, perché ha avuto fortunatamente un piccolo incidente. Non è successo nulla se non qualche danno alle automobili.
Sì, no, è veramente tranquillo. Sì, a ridosso tra, diciamo, tra il centro e la redazione, c'è un paio di chilometri dalla redazione.
Però devi stare lì fermo, non ti puoi muovere.
Certo, perché devo aspettare i rilievi, e poi una volta che hanno fatto i rilievi devo prendere il carro attrezzi, cioè devo chiamare il carro attrezzi e far prendere la macchina. Quindi mi sa che nemmeno con Paolo ce la farò in tempo, purtroppo.
Vabbè, Enrico,
oggi ti tocca tutta, la corvée intera.
Io avevo altri programmi, però siamo flessibili. ci hanno addestrato.
Sì, 2024, avevo altri programmi, nel senso che è 2024.
Esatto. Va bene, adesso noi intanto ti chiediamo aggiornamenti, insomma ci sentiamo tardi per sapere come va a finire, perché comunque la notizia è che tu dalle 4:50 stai aspettando i vigili di Milano, poi è vero che se c'è un altro grosso incidente, però voglio dire,
ma sì
comunque, insomma, l'attesa non è poca.
No, vabbè. Insomma, però stiamo qua. Cioè, poteva essere peggio, poteva essere pieno inverno innanzitutto, e questo sarebbe stato. Ma quindi alla fine, vabbè.
No, ma è meglio così. Meglio così. Va bene così. Insomma, certo, poteva essere peggio, perché gli incidenti delle 5 del mattino possono essere gravi, visto che uno magari dice tanto c'è nessuno, invece poi non è vero che non c'è nessuno, ci sono tante persone. Bene, Simone, ci sentiamo più tardi. Speriamo che i vigili, la polizia municipale di Milano arrivi sollecita veloce.
Al più presto.
Facciamo un annuncio radiofonico, così. Però tutti quelli che non abitano a Milano diranno: ma che ce frega. Allora, a proposito della città di Milano, volevo ricordarvi, l'avete sentito probabilmente anche all'interno del nostro giornale radio, questo allarme criminalità che tra l'altro di cui ci occuperemo anche più tardi in maniera un po' più approfondita, però è una notizia importante. I reati sono in aumento in tutta Italia, stanno tornando ad aumentare dopo gli anni di calo, di stasi del Covid. Questi sono dati ovviamente relativi alle denunce. Si dice spesso bisogna denunciare, perché la denuncia poi va anche a fare statistica, e quindi la notizia che il Sole 24 Ore riporta in prima pagina è una notizia che va commentata, e più tardi entreremo anche nel dettaglio. A proposito, dicevo, di Milano, Milano è la prima in Italia, e può sorprendere, per indice della criminalità, cioè sul totale dei delitti denunciati nel 2023 ogni 100.000 abitanti, quindi proprio l'incidenza statistica. Milano è la prima, Roma poco sotto, poi c'è Firenze. Questo è il podio, se così si può chiamare, di questo triste primato. Poi, appunto, più tardi ne parleremo in maniera più dettagliata. Dunque, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Iniziando, avendo parlato del Sole 24 Ore, parliamo del Corriere della Sera. In prima pagina di nuovo la foto di Donald Trump che dice non mi arrenderò mai, e anche il Corriere della Sera, come molti quotidiani, ci ricorda quello che è accaduto ieri sera attorno alle 9 ora italiana. Un uomo armato è stato arrestato vicino a Trump, e secondo quello che dice il servizio segreto, il Secret Service, che deve proteggere anche gli ex presidenti, questo uomo stava mirando a Donald Trump e quindi voleva uccidere Donald Trump. Su questo ci sono indagini in corso, notizia che viene riportata anche da Repubblica, con la fotografia di Trump che sta giocando a golf, perché quello era lo scenario, un campo da golf in una tenuta di Donald Trump in Florida, e questo uomo che nascosto dietro ad una siepe voleva uccidere, e uno del Secret Service si è accorto di questa canna di fucile che stava sbucando e ha detto: che cosa sta succedendo? Ha sparato, l'uomo è scappato, però lo sono riusciti a catturare. Trump spari sul campo da golf, è attentato, preso un uomo, questo è il titolo di Repubblica. La Stampa invece torna a c'è anche sulla Stampa la notizia di Donald Trump, ma la Stampa preferisce aprire con il titolo più importante sul caso Open Arms. Il governo alza il tiro sul caso Open Arms e tutto il dibattito che anche attualmente c'è sul tema migranti. Il governo alza il tiro sui migranti a fondo dei giudici, perché appunto le cose vengono tutte messe assieme, e c'è anche una prospettiva politica, perché scrive la Stampa: Matteo Salvini a parte, la più spaventata dalla sentenza Open Arms, sentenza che poi arriverà e non sappiamo quando arriverà, la più spaventata è Giorgia Meloni. La missione di questi giorni è chiara: il vice premier va arginato. Il segretario della Lega cavalca la sua vicenda giudiziaria puntando l'agenda su immigrazione e giustizia. E quindi c'è anche questo tema di cui va tenuta considerazione. Il giornale sceglie, ci sono ovviamente il titolo su Trump, la foto di Trump, l'asse toghe e ONG, scrive il giornale, ma l'apertura più importante forse dedicata alle partite IVA: pace totale col fisco se si firma il concordato. Il governo studia una sanatoria dal 2018 al 2023 per incentivare l'adesione delle partite IVA, e stiamo parlando appunto del concordato, tema di cui si occupa spesso e sempre il Sole 24 Ore puntualmente, ma su questo anche il Messaggero pone attenzione, perché il titolo principale del Messaggero è: partite IVA, esteso il concordato. Emendamento della maggioranza per allargare la sanatoria e coprire i redditi 2018-2023 con flat tax tra 10 e 15% sulle somme non dichiarate. In Consiglio dei Ministri il piano per abbassare il deficit, ovviamente questo tema è un tema collegato. Poi notizie, come dicevamo, di Trump, del caso Salvini. Allora, sul caso Open Arms, Libero diciamo attira la nostra attenzione su uno dei classici anche giochi di parole, titoli del quotidiano diretto da Mario Secchi: Salvini smonta il caso Salvini. La verità del vice premier, due punti, la Open Arms rifiutò porti più vicini per venire in Italia. A bordo sempre tutti assistiti, in 13 casi analoghi non è stata aperta nessuna inchiesta. E questo titolo fa riferimento alla difesa via social network, via video, che è stata fatta da Matteo Salvini dopo la richiesta dei PM al processo che si tiene in Sicilia. Il Fatto Quotidiano invece si occupa delle faccende legate al Movimento 5 Stelle, con tutta questa querella che è un po' difficile da riassumere, e vi leggo il titolo del Fatto Quotidiano che scrive: Grillo diffida Conte via PEC e difende i 300.000 euro l'anno. Il garante inteso come ipotetico garante, però secondo il Fatto Quotidiano lo è, prova a bloccare la costituente, accusa il leader del Movimento 5 Stelle e dice: mi vuole fuori. Insomma, cosa che abbiamo già visto, però questo è una specie di nuovo capitolo di questa vicenda. La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, che come sapete hanno le edizioni locali ma hanno la parte nazionale in comune, scrive: Open Arms, Salvini attacca i magistrati, facendo appunto riferimento a quello che è successo nel weekend. Poi vedremo se ci sono sulle prime pagine anche argomenti un po' meno battuti, perché questi sono tutti argomenti più o meno che molti di voi hanno già sentito magari in un'edizione del giornale radio, hanno visto su una pagina internet, eccetera, eccetera. La Gazzetta dello Sport ovviamente si occupa ampiamente di calcio, ma fa un piccolo riferimento anche a due sport importanti per il nostro paese, ovvero il tennis con Little Davis, scrive così, ricordando che Sinner sarà a Malaga contro l'Argentina o l'Australia per la parte finale della Coppa Davis. Sapete che ci siamo qualificati dopo queste finali di Bologna, finali a girone, e poi un riferimento anche alla Ferrari con Leclerc che lotta, ma nonostante la partenza dalla pole position non riesce per l'ennesima volta a vincere a Baku, perché come si sa sono già quattro volte che Leclerc riesce a prendere la pole position ma poi non riesce a portare a termine la gara da vincitore. È arrivato secondo, che comunque è un risultato positivo per la Ferrari, che negli ultimi Gran Premi si sta risollevando, per alcuni a grande sorpresa. C'è chi dice la Ferrari è riuscita a migliorare e c'è chi dice invece no, sono gli altri che non sono riusciti a mantenere il ritmo e stanno un po' perdendo velocità. Vedremo anche nelle prossime gare. Sono le 7, mancano 30 secondi alle 7:30, ci risentiamo tra poco.
24 mattino.
Io volevo solo dire una cosa su questo nuovo attentato a Trump, supposto. E mi chiedo sempre cui prodest. In questo momento Trump diciamo è in calo nei sondaggi rispetto a Kamala, o comunque la forbice è cortissima.
Tutti quelli che con tanto di grafici dicevano che i crimini stavano diminuendo, che non era vero, che era una leggenda metropolitana, che in realtà i crimini stavano aumentando, adesso cosa dicono? Perché forse si mettevano delle belle fette di salame sugli occhi.
Delle belle fette di salame o di prosciutto oppure qualche vegetale se uno non ama la carne. A proposito di criminalità, poi magari parliamo anche e diciamo due parole su quello che sta accadendo negli Stati Uniti con questo nuovo caso di presunto attentato, diciamo presunto, anche se il servizio segreto sembra abbastanza convinto che si tratti di un vero e proprio attentato, quindi di un tentativo di uccidere Donald Trump. A proposito di criminalità, dicevamo che il Sole 24 Ore ha elaborato una serie di dati in esclusiva, adesso vi diciamo anche da dove arrivano i dati. Leggiamo una parte di questo servizio di Marta Casadei e Michela Finizio. I reati denunciati in Italia tornano a salire, è la prima volta dal 2013, tralasciando gli anni della pandemia durante i quali anche la criminalità ha registrato una brusca frenata. Per forza eravamo tutti in casa, non potevano venire a rubare nulla. Archiviato l'effetto delle questo era un commento mio, non nell'articolo. Archiviato l'effetto delle restrizioni anticontagio, il volume dei reati denunciati ha recuperato il livello del passato e oggi sorpassa per la prima volta quelli del 2019. Numeri alla mano, i reati emersi nel 2023 sono stati 2,34 milioni, l'1,7% in più rispetto al pre-Covid, in aumento del 3,8% sul 2022. E questo è il dato principale che emerge dalle statistiche della banca dati Interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, fornite in esclusiva al Sole 24 Ore del lunedì, confrontate con gli anni precedenti. Però una nota va detta, e è per questo che vi leggo questo, almeno l'incipit di questo articolo, perché Marta Casadei e Michela Finizio scrivono: è presto però per parlare di un trend in aumento della criminalità sul territorio nazionale, perché le oscillazioni su base annua vanno consolidate e i dati provvisori relativi al primo semestre 2024 sembrano già indicare una prima lieve flessione, meno 1,1%, anche se le statistiche definitive potrebbero aumentare i volumi. Questo è importante, però il dato del 2023 carta canta è quello che vi abbiamo raccontato, e l'ho detto prima ma lo ribadisco perché è importante, magari non tutti hanno sentito quello che dicevo prima. Nella classifica, c'è una classifica pubblicata dal Sole 24 Ore che è di 106 posizioni, quindi se uno vuole va a trovare anche la propria città, e il podio è occupato da Milano, Roma, Firenze, e stiamo parlando non del numero assoluto di casi di criminalità, ma dell'indice della criminalità, cioè del totale delitti denunciati nel 2023 ogni 100.000 abitanti. Milano è la prima, Roma, Firenze. E poi uno potrebbe commentare e dice: ma perché magari in queste città si denuncia di più rispetto alle altre? Certo, anche questo è vero, e ovviamente i dati vengono fatti sulla base delle denunce. Dunque, non tutti i giornali, però ci sono alcuni giornali che pongono attenzione a un tema molto importante per quanto riguarda il nostro paese, che è la manovra economica. Giusto per darvi un'idea e un aggiornamento su quello che succederà nelle prossime settimane, entro il 15 ottobre ci sarà l'invio alla Commissione Europea del documento programmatico di bilancio, che registra saldi e misure contenute poi nel testo vero e proprio della legge di bilancio. Quindi al 15 ottobre i conti devono essere fatti. Il 20 ottobre il governo dovrebbe presentare il testo della manovra in Parlamento. Come prassi, spesso entro questa data il governo lo approva in Consiglio dei Ministri e poi entro fine ottobre lo presenta alle Camere. Questo lo dico perché le date sono importanti, perché da qui al 15 ottobre molte cose di cui noi giustamente per diritto di cronaca, per dovere di cronaca, vi diamo conto, entrano dalla finestra, escono dalla porta, oppure entrano dalla porta e escono dalla finestra. Quindi insomma dobbiamo aspettare più o meno un mese per capire che cosa ci sarà nella manovra. Però alcune notizie sono interessanti e importanti per capire anche un po' le tendenze, gli orientamenti. Il Messaggero, ad esempio, torna su un tema molto caro al Sole 24 Ore, che è quello del concordato per quanto riguarda le partite IVA, e si sta ragionando e pensando su una sanatoria per allargare il concordato per coprire i redditi 2018-2023. Scrive Andrea Bassi sul Messaggero: la spinta al concordato biennale per le partite IVA potrebbe arrivare anche da una chiusura dei conti passati degli autonomi con il fisco. Un ravvedimento con sanzioni ridottissime sui maggiori redditi non dichiarati tra il 2018 e il 2023, i 5 anni precedenti all'avvio dei concordati, che teoricamente sono ancora accertabili dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una proposta che è contenuta in alcuni emendamenti in un provvedimento famosissimo, perché stiamo parlando del decreto Omnibus, che è in discussione al Senato. Però anche questo ci fa capire un po' l'orientamento, e ci fa capire anche che si cercano soldi verso tutte le direzioni. Dunque, vi do una notizia che non ho visto sui giornali, anche se non escludo che qualcuno l'abbia riportata, però è una buona notizia che riguarda una delle più grosse industrie italiane, e sappiamo che molte delle nostre industrie sono molto competitive, hanno tecnologie molto competitive nel cosiddetto oil and gas, quindi nel settore del petrolio e del gas. Saipem ha annunciato ieri di essersi aggiudicato un contratto in Qatar per 4 miliardi di euro, che è una cifra molto importante, e quindi è una buona notizia per le aziende italiane. Dunque, a proposito di titoli e di argomenti che vengono trattati dai giornali, un po' tutti tornano sul nuovo capitolo della lotta, della battaglia per la guida del Movimento 5 Stelle tra Grillo e Conte, e ovviamente ci sono molti commenti, e uno ve lo leggerei in questi prossimi minuti prima della nostra pausa per le informazioni sul traffico delle 7.45. Molti giornali puntano l'attenzione sul tema del weekend, ma un tema che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, se non addirittura mesi, ovvero la richiesta di 6 anni dei PM nei confronti di Matteo Salvini per il processo per il caso Open Arms. Alessandro De Angelis sulla Stampa commenta dicendo e scrivendo: conoscendo Matteo Salvini, l'azzardo non stupisce, gazebo, piazze, parlamentari del Carroccio davanti al Tribunale di Palermo il giorno della ringa difensiva di Giulia Bongiorno, sul modello della famosa occupazione della Procura di Milano ai tempi del caso Ruby. Insomma, una via trampiana che agli occhi di un certo mondo lo faccia apparire, già prima della sentenza su Open Arms, come l'ingiusta vittima di un processo politico. E se poi dovesse vincere Trump, nell'azzardo, questa è la vera scommessa, come un altro perseguitato nella parte giusta della storia. Magari destinatario di un tweet dopo quello di Elon Musk. Ricordo che Elon Musk ha preso le difese di Matteo Salvini. Continua Alessandro De Angelis dicendo: modello caro a Giuseppe, al caro Matteo, ingiustamente processato come me ed è fatta. Per indole, per cultura politica, populista e maestri che hanno avuto, è un riflesso pressoché spontaneo. E questo è il tono dell'intervento e del commento pubblicato sulla Stampa su questo caso. Adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa. Vi ricordo che questa mattina vi abbiamo fatto una sorpresa. Diciamo, la sorpresa è stata un po' per tutti, la commentiamo anche sorridendo perché fortunatamente non è successo nulla. Io sono Enrico Pagliarini al posto di Simone Spezia questa mattina, perché Simone, e tra poco magari lo sentiamo così ci dà un aggiornamento, dalle 4:50 a quell'ora noi ci siamo sentiti al telefono, è fermo perché ha fatto un piccolo incidente insignificante, insomma, però le auto sono ferme, non possono viaggiare, devono aspettare la Polizia Municipale di Milano, che almeno fino a pochi minuti fa non era arrivata, dalle 4:50 quando è stata chiamata, e quindi Simone è bloccato lì e ci starà sicuramente ascoltando, tra poco ci darà degli aggiornamenti, e sono qui io con Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica, Marco Santoro che mi accudisce dal punto di vista redazionale. Adesso Marco però mi devi dare anche qualche suggerimento per i prossimi minuti. Adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco dopo le informazioni sul traffico.
24 mattino.
Le 7:47 minuti, ancora una buona giornata da tutta Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini con Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Marco Santoro in redazione. Stiamo guardando assieme i giornali che sono in edicola questa mattina. Sul Corriere della Sera, Milena Gabanelli e Simona Ravizza si occupano dei pronto soccorso e lo fanno anche dopo tutta una serie di aggressioni che ci sono state nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Molte di queste aggressioni purtroppo non arrivano agli organi di stampa, quindi noi parliamo dei casi più eclatanti, ma ci sono spesso, ce ne sono migliaia ogni anno di aggressioni, a volte sono anche aggressioni solo verbali, certo meno gravi rispetto a quelle fisiche, però sicuramente da denunciare. Il pronto soccorso è la sintesi più estrema di tutto quello che non funziona nel nostro sistema sanitario, scrivono appunto Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Per chi ci arriva a bordo di un'ambulanza, sirene spiegate, la zona di confine tra la vita e la morte, dove anche i secondi fanno la differenza, per chi ci arriva con le proprie gambe è un luogo della speranza, quella di una soluzione rapida ad un problema di salute. Per i medici e gli infermieri che ci lavorano, una trincea in cui difendersi da aggressioni verbali e fisiche da parte di pazienti in attesa, purtroppo, ma a volte per molto tempo. Chi va al pronto soccorso? I dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'AGENAS, mostrano che su 18,5 milioni di accessi, questi sono accessi e non sono persone, quindi uno potrebbe essere stato contattato anche due volte, nei 615 pronto soccorso italiani, 12,4 milioni sono codici bianchi e codici verdi, dunque con problemi di salute lievi. E questo è ovviamente uno dei problemi che frena il lavoro all'interno del pronto soccorso. Un codice bianco mediamente resta 3 ore e un codice verde 4, ma è appunto una media fra il pronto soccorso di provincia e quelli delle grandi città, dove ben sappiamo che l'attesa di una visita può durare l'intera giornata. Nell'88% dei casi non segue un ricovero. Di questi 12 milioni, almeno 4 milioni sono definiti accessi impropri, ossia evitabili in assenza di un'alternativa soddisfacente. E questi sono dati che vengono raccolti in questo capitolo di Data Room, la rubrica appunto di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera. Dicevo che molti giornali si occupano del caso Grillo-Conte per la guida del Movimento 5 Stelle. Non entrerei nei dettagli perché è una storia che va avanti e andrà avanti ancora per molto tempo. Vi volevo leggere un articolo invece che prenderei su il Giorno, la Nazione, il Resto del del Carlino, che riguarda invece una vicenda della madre sparita con la figlia, un caso di cui si è parlato ma forse non tantissimo in questi ultimi due giorni. Si è lasciata trasportare dalla corrente del Piave in piena, abbracciata la bimba di 3 anni e abbracciate mamma e figlia sono state ritrovate morte, arenate su uno dei tanti isolotti che affiorano lungo il corso del fiume, annegate, vinte dalla depressione della madre 45enne che ha portato con sé nell'ultimo viaggio la piccola malata di epilessia. Il caso viene riportato oggi perché il ritrovamento è stato fatto nella giornata di ieri. Le 7:51 minuti, noi proseguiamo con altri giornali, altri quotidiani da questa rassegna stampa che stiamo facendo in questo lunedì. Questo è un lunedì importante perché diciamo ci apre ad una settimana in cui succederà qualcosa di interessante per molti, anche consumatori o anche risparmiatori, se non altro in prospettiva, perché mercoledì 18 la Federal Reserve, con ogni probabilità, diciamo che gli analisti sono quasi tutti certi, taglierà il costo del denaro negli Stati Uniti. Certo, questo riguarda gli Stati Uniti, ma ovviamente la cosa poi riguarda anche l'Europa, perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo potrebbe dare il via ad un ulteriore taglio del denaro anche nel nostro paese. Dunque, vi leggo una notizia che viene pubblicata però in questo caso solo online sul Sole 24 Ore, che riguarda tutto il dossier migranti. Sapete che questo è un dossier di cui si sta parlando in questi giorni per il caso Open Arms, soprattutto dal punto di vista politico, ma oggi alle 12 il premier britannico Starmer e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni si incontreranno e dovrebbero parlare ovviamente di guerre, quindi le due guerre di cui parliamo spesso, ma anche della gestione dei migranti. In tutto ciò, in tutto questo dibattito, arriva la notizia che bisognerà attendere ancora per l'apertura dei nuovi centri per i migranti in Albania. Una notizia che viene pubblicata dal Sole 24 Ore online, scritta da Manuela Perrone. Per quale motivo? Perché i primi 400 posti non dovrebbero vedere la luce neanche la prossima settimana. Sono tanti gli imprevisti che hanno rallentato il decollo delle due strutture nelle aree individuate. Secondo un protocollo d'intesa, lo ricorderete, tra Italia e Albania, siglato il 7 novembre, ratificato con la legge 14/2024, che avrebbe dovuto vedere la luce a fine maggio e ospitare non oltre 3.000 migranti contemporaneamente. Alla fine non ci si fermerà a poco più di un migliaio tra quelli soccorsi in acque internazionali diretti in Italia e provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. Allora, uno dei motivi che ostacola il termine dei lavori è che negli ultimi giorni ci sono state piogge molto violente anche in Albania e quindi i lavori sono rallentati. Sapete che c'è questa tempesta Boris, che stiamo commentando anche all'interno di GR24, che sta coinvolgendo i paesi del centro Europa, soprattutto la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Austria e purtroppo dobbiamo contare anche in questo caso alcuni morti. Siamo a circa 7-8 vittime in tutta Europa, con anche alcuni dispersi. Sono le 7:54, 30 secondi, adesso abbiamo la pubblicità, poi le notizie di GR24. Ci risentiamo poco dopo le 8:15 minuti.